Eccoci qua,
olè, olè,
olè, olè. Qua. Buonasera a tutti.
Ben trovati da Nicola.
Nicola
e Romeo,
che oggi ha doppio, oggi
NNR.
Oggi si è ricombattata, diciamo, la
il
doppia
mia vita.
Doppi nick.
Sì. Doppi nick.
È un Romeo. La magica.
La magica, la magica.
Tu c'hai un facciamo ascoltare dopo,
sì,
dai, dopo facciamo ascoltare a due, parlo di mezz'ora, faccio ascoltare. Bentornati ragazzi, questo è un appuntamento con quelli lunedì in un indietro a Arifonia su arifonia.com www.arifonia.com fino a 22. Bando ai sensi, andiamo subito a presentare gli ospiti, così guadagniamo tempo. Siamo andati ai fasti di un tempo,
allora.
Ai tempi di ai fasti vecchi fasti di un tempo. Partiamo da la musica rock, dico bene, molto bene, ragazzi, no?
Sì, sì, perfetto.
Rockettari, quindi abbiamo ben trovato a Roberto.
Buonasera.
Simone.
Buonasera.
Mario.
Buonasera.
Samuele.
Buonasera a tutti.
Perfetto. Il gruppo musicale, io dico, spero si capisse, no? Lo dite voi, che sicuramente sarete più bravi di io, si chiama Elvium. Non scherzo, non scherzo. Giusto, ho detto bene?
Sì,
Elvium.
Sì, esatto. Elvillum.
Elvillum. Lo so,
non vuol dire città satanica, vero?
Ma, beh, non proprio, diciamo.
Però possiamo anche declinarlo in questo modo. Diciamo che è il nome antico del... È l'antico nome del paese da cui veniamo, da cui vengono tre di noi, io, Simone e
che
io, scusa,
Fossato.
Mario e Samuele, ovvero Fossato di Vico, sì.
E il quarto da dove viene?
Gualdo Tadino.
Guarda,
sono
straniero.
Il forestiero.
Vabbè,
il forestiero.
È soltanto di stasera.
Siamo un gruppo aperto.
Siamo moderni.
Vabbè, poi entriamo nel dettaglio. Poi ben trovato a Pietro. Ciao Pietro. Ricordiamo le realtà di cui fai parte, qualcuno se fosse scordato, no?
Sì,
seguito
sì.
Più di una volta, ma qualcuno se fosse scordato che realtà fai parte, lo ricordiamo.
Noi ci occupiamo delle persone che hanno una malattia rara, una realtà che in Umbria è estremamente complessa e difficile, e ci siamo ormai impegnati da 2 anni su questa attività di promozione, di conoscenza e diffusione della realtà del malattia rara.
Perfetto, degli ultimi eventi, insomma.
Bene.
E poi un ben trovato a Andrea Marco, Andrea Cortese, Marco Venturi. Ne approfitto per salutare Luca Ricci.
Ciao Nicola,
che mi ha passato
Luca Ricci.
Sì.
È colpa tua se siamo qua.
È colpa tua, quindi prendete con una scherzo. Un ringrazio i cuori perché insomma sempre molto più volte mi ha passato appunto la vostra bellissima realtà. Andrea Cortese e Marco Venturi, che dal 2009 condividono un percorso musicale, giusto?
Noi siamo un duo violino e pianoforte.
Percorso musicale classico,
esatto.
Sì.
Siamo due rockettari classici. Perché poi siamo qui, visto che tra i generi musicali spesso ci sono delle barriere, ma queste barriere io personalmente non le vedo. Il rock è nato molto prima dei capelloni.
Sì. C'è anche tanta musica classica che è rock, veramente.
Esatto. Io personalmente ascolto molto rock. Diciamo, forse non come voi, però sono molto aperto a tutti i generi.
Chi ascolti?
Ma io sono nato negli anni 70, quindi...
Hai l'imbarazzo della
Pink
scelta.
Floyd, ho scoperto gli Who, Frank Zappa da poco. Diciamo che cambia la forma, però poi alla fine la voglia di cambiare il mondo ce l'aveva anche Beethoven.
Senti... Tra i musicisti classici qual è stato secondo te il più rock?
Ma guarda, questa è una storia un po'. Secondo me Beethoven è molto rock, perché è uno che è nato in un periodo in cui le forme erano ben codificate, molto classico. Lui voleva espandere questi limiti, li voleva rompere, e con quei mezzi di quell'epoca era molto difficile. Però io vedo un uomo che quando lo suono, immagino un uomo che batteva i pugni sul tavolo, poi era anche sordo, quindi era pieno di energia. E quindi il rock è ovunque. E anche nella vostra musica, la musica che fate voi c'è molto spirito classico anche. Mi piace vedere questo scambio.
Hai visto? Una cosa importante, che voi fate parte, diciamo, di una. Un gruppo che poi è entrato all'interno, se non sbaglio, di una realtà chiamata
Armida Records. Armida Records è, diciamo, la casa discografica nata nata intorno a Luca Ricci, che okay. è il tecnico del suono, il nostro producer, fin qui per altre case discografiche come Brilliant,
okay.
Ma Armida è nata con uno spirito diverso, più influenzata dal modo con cui la musica si fluisce adesso, Spotify, Amazon, tutto, YouTube,
chi prima ne metta.
Diciamo, ci siamo chiesti, ma non noi per primi, però, che cos'è il disco? Il disco è qualcosa che deve avere un filo conduttore, è come un film, no? Quindi un percorso monografico, cioè un autore, oppure un percorso legato a uno stile in particolare. Con Armida siamo riusciti ad unire cose diversissime che per il vecchio modo di pensare delle case discografiche non potevano stare insieme, e quindi abbiamo potuto spaziare tra Beethoven, appunto, dove ci piace molto.
Qui avevo anche Bach, dico bene.
Sì, però questo disco, il primo disco di Armida è stato sentito a 6. Okay, perché è il nostro sesto disco.
L'anno quindi abbiamo è il 2019, 2009. L'anno scorso
il disco è uscito l'anno scorso, e quindi mi abbiamo unito autori come Beethoven, Debussy, okay. Nino Rota, Einaudi, che apparentemente mille direzioni, diciamo, sono un po' le nostre attitudini, alcune delle nostre attitudini messe insieme, magari che possono stridere secondo una logica più tradizionale del CD, ma che hanno tutta la ragione di essere se si pensa a questo fiume musicale così variegato che deve stare prima nella nostra mente e poi nelle piattaforme.
Dopo faremo il tipo del CD e faremo sentire qualche canzone che abbiamo preparato. Allora, io mi sono un po' descritto, ma invece un attimo, scusa, Roberto, Simone, Maio e Samuele, visto che l'ultimo ricordavo. Chi sono Evium? Come è nata questo gruppo, questa idea? Insomma, chi siete?
Perché lo fate?
Allora, la nostra storia è iniziata nel 2018, se non sbaglio,
circa
gennaio-febbraio del 2018, e eravamo quattro ragazzi che, insomma, avevano questa passione in comune, che è la musica. Appunto, ci siamo conosciuti perché Roberto cercava un chitarrista perché voleva formare un gruppo. Io volevo entrare in un gruppo, Mario aveva da poco iniziato a suonare il basso, e Samuele lo conoscevamo un po' tutti perché essendo di Fossato,
conoscenza in comune,
esattamente, la conoscenza in comune, le cose si sono svolte appunto molto naturalmente. Abbiamo iniziato a fare delle prove, abbiamo iniziato a stendere una scaletta di cover. Inizialmente siamo nati come gruppo cover, facevamo tante canzoni, anche 20-25 a serata.
Mazzò.
E sempre di genere rock, quindi okay. quello che va dal rock classico, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, a quello che magari è anche l'ottica un po' più moderna, Black Keys, Queen of the Stone Age, e così. E poi nel 2020,
Sì, in piena pandemia.
In piena pandemia, giustamente. Esattamente, nell'anno più fortunato che abbiamo vissuto tutti quanti insieme, cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo stoppato il percorso delle cover e abbiamo iniziato appunto a scrivere roba nostra. Scrivere sia appunto musicalmente, quindi per quanto riguarda l'arrangiamento musicale, sia per quanto riguarda i testi. E questa cosa ci è piaciuta molto, quindi abbiamo provato e riprovato. Certo, nei momenti di pandemia non è stato facile.
Avete violato delle regole?
No comment.
diciamo.
Non comment. Solo nella mia futura biografia.
Diciamo, la fortuna più grande è stata avere la possibilità di una sala prove personale,
che
diciamo,
è importante.
Garage, cioè,
sì. Costruita
personalmente, sì, costruita all'interno del garage,
che poi è un garage
come buona tradizione rock.
Esattamente. Band, sì. È letteralmente una specie di pentagono esagono in mezzo a un garage.
Ma vivi in campagna senza vicini a canto, quindi non c'è problema.
Io nulla di abusivo, però sì.
Ho la fortuna di avere praticamente un garage fuori da casa, praticamente. E quindi lì non dà fastidio. Poi è una sala prova insonorizzata, quindi abbiamo approfittato di questo.
E abbiamo preso tutte le precauzioni
anche per i volumi. Per abbiamo, volumi, perché per insomma, volumi. Abbastanza proibitivi.
Avete iniziato a scrivere canzoni vostre?
Sì. Esattamente, sì. Abbiamo iniziato a scrivere canzoni nostre che appunto abbiamo integrato inizialmente in un insomma, certo. Con altre cover, perché okay. Comunque. Bene o male abbiamo sempre suonato anche nell'anno della pandemia. Tra l'altro nell'estate del 2020 è stata un'estate molto proficua, perché dal punto di vista musicale tutti avevano voglia, insomma, di uscire, di andare in giro.
Sì, è vero.
E quindi i locali chiamavano i gruppi, cioè paradossali, cose che in altri tempi.
E, diciamo, la vostra dimensione è più un locale chiuso oppure anche all'aperto?
Noi abbiamo cominciato unendo l'utile al dilettevole, quindi sia al locale piccolo sia all'aperto. Poi mano a mano sono cresciute anche le esigenze, anche noi siamo cresciuti come gruppo.
E soprattutto i nostri volumi.
E siamo arrivati ora, l'anno scorso ad esempio abbiamo suonato l'Antifestival a Trevi, non so se lo conoscete, comunque un festival di rilevanza nazionale anche, con arti abbiamo aperto a Diego Nasca, che è comunque un cantante della scena musicale
odierna.
Post-punk, sì, pop-punk italiana. E quindi ora abbiamo intrapreso un percorso, diciamo, un po' più professionistico.
Sì, professionale.
Professionale,
sì.
Esatto. Sì,
sì, sì.
Vabbè, okay. E quindi ecco, siamo arrivati ad incidere delle canzoni l'anno scorso qui a Perugia con l'Urban Records.
Ah, sì. Mm-hmm.
E tuttora è un percorso che abbiamo tuttora, appunto, lo stiamo continuando.
Sì, stiamo
anche
continuando
adesso.
Stiamo registrando.
E il primo maggio, appunto, poi suoneremo all'Urban per un concertone che faranno, appunto, per il primo maggio.
Sì, sì. Prima di la musica, finisco il giro. Perché
no, certo.
Vedete Pietro, tu non suoni, no?
Io non suono, no.
Però fa parte di una realtà importante.
No, mi viene in mente che se il rock è rottura degli schemi, qualcosa del genere, noi siamo rockettari, anche noi.
Appunto, per quello ti ho detto,
nell'ambito,
suonate,
diciamo,
in un'altra maniera, alta vivente,
esattamente,
no?
Nell'ambito di questa attività sociale che portiamo avanti, abbiamo veramente fatto un'operazione di rottura, cercando di costruire qualcosa di nuovo, sollecitando le istituzioni, modificando un po' gli equilibri, cercando di modificare, ancora è una cosa molto in fase di sviluppo, diciamo, sì, in itine. Abbiamo fatto tante cose, in un anno abbiamo costruito tanto, insomma, non ultimo adesso questo accordo che abbiamo fatto con ANCI sarebbe l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la sezione dell'Umbria.
Ok.
Abbiamo fatto il 18 marzo un accordo con loro, con il quale praticamente adesso inizieremo un giro per tutta l'Umbria per portare, diciamo, le informazioni, per diffondere e fare comunicazione, quindi per noi è una grande opportunità, un grande canale. Poi abbiamo sabato c'è lo spettacolo di Marco Cicchelli, che tu conosci.
A Gubbio, anfiteatro di...
Marco per il terzo anno di seguito fa questo spettacolo teatrale. Saremo lì anche tutti quanti presenti allo spettacolo. Poi ci sarà un evento sportivo a maggio a Foligno, insomma, via, stanno parecchie cosette.
Okay,
questo è solo l'inizio.
Andiamo con la musica, facciamo sentire,
ascoltiamo un brano dei nostri.
Sì, forse questo brano è stato proprio l'inizio del sodalizio tra me e Andrea, perché noi inizialmente abbiamo avuto dei percorsi musicali differenti fino al 2009, veramente ci siamo conosciuti da studenti del conservatorio
a Perugia,
in un periodo in cui la differenza di qualche anno d'età però creava delle, no, quando si è adolescente.
Tu eri un bambino.
Io ero più piccolo, ovviamente.
Una spina.
E io ho conosciuto Andrea, pensate, che con le imitazioni di Troisi, era bravissimo a imitare Troisi, durante una festa, per sì, cui lì è nata questa amicizia che poi però si è persa nel percorso musicale. Quando ci siamo ripresi, è stato proprio con questo brano in un concerto che necessitava diciamo di un duo violino e pianoforte un po' improvvisato, nel senso che ci è stato richiesto all'ultimo momento, e in quel momento ci siamo incontrati con le date libere, io e Andrea abbiamo partecipato a questo concerto molto particolare, perché era in un locale
dove era?
Era a Castelltodino, vicino Monte Castrilli, quindi un paesino vicino a noi, perché Andrea è di Città di Castello, ma ormai è un tuderte.
Sono romano di nascita.
Romano di nascita.
Lo devo Andrea. Dire. Per...
Sì, salutiamo sì. Roma e tutti i romani.
Sì. Io invece sono tuderte, per cui stavamo lì, insomma, entrambi, no? Ormai Andrea abitava a Todi. E quindi abbiamo fatto questo concerto e questo brano, che è un brano, un tango argentino. Piazzolla è stato colui, no, che conosciamo tutti, come che ha portato a livelli, diciamo, alti il tango, la musica popolare sudamericana. E è stato uno di quei brani che abbiamo preso, non conoscendoci ancora e non avendo questo grande affiatamento che abbiamo ora, abbiamo preso con un carattere talmente passionale che alla fine dell'esecuzione, durante l'applauso, Andrea mi disse: però vai piano.
Ah, mi ha preso un tempo,
un
diciamo,
tempo
è troppo veloce,
è diventato un motto, però vai piano,
per cui ogni concerto
un motto che è la scintilla per il lavoro sul ritmo, su non correre.
Esatto.
Sentiamo la musica, ma poi domanda a cui vi faccio, a cui mi rispondete dopo, il segreto di un duo per andare avanti così.
Dobbiamo fare un'intervista di 3 ore solo su questo.
Vabbè, pensa una frase, dopo te lo spiego, dopo tanto te lo andiamo qua a musica,
dopo vai, te lo spiego, vai.
dammi via, no, mi posso, no, vedo prima.
Sì, siamo rientrati, potremmo stare qui ad ascoltarla per ore
e ballare tango.
E ballare tango.
E vivere senza lavorare, diceva Carboni.
No, vabbè, il tango.
Molto.
Anch'io. Tutti e tre. Sì. Dai, torniamo con un attimo e Marco, ma queste che sono, perché 2009 sono, insomma, tanti anni, ma queste che
quanti?
C'ho quattro matematica, quindi non mi fa fare i conti.
15.
Qual è il segreto di questi 15 anni di binomi musicali?
Guarda, io anche quando insegno dico suonare è sempre suonare insieme a qualcuno, perché anche non si sta da soli, tu ti devi sempre relazionare, quindi suonare significa ascoltare. Se non sai ascoltare non sai suonare, non sai proprio vivere, cioè non è filosofia, è così. Quindi in un duo c'è una relazione fra due individui, quindi noi quando studiamo e quando suoniamo diventiamo, entriamo l'uno dentro l'altro, cioè è uno scambio, quindi probabilmente ci incontriamo a metà strada fra quello che vorrei fare io e quello che vorrebbe fare lui, perché siamo due personalità diverse e complementari. Io ho imparato a apprezzarla questa cosa ed è scoccata subito la scintilla, perché io sono più istintivo, estroverso non direi, però istintivo, lui è più posato, quindi
si compensa.
Insomma, ecco, anche in una band funziona così, cioè, si crea un equilibrio fra personalità diverse che devono diventare una. Quindi la cosa funziona. Ho subito capito che Marco è un musicista, posso parlare di lui, non dico le mie qualità perché se sarei sospetto, poi... però Marco ha un'intelligenza musicale, un'elasticità al limite con la preveggenza. Io posso fare quello che voglio, lui mi segue, perché il pianoforte è portante, cioè uno strumento grande che ha tante note, la scrittura prevede che comunque il pianoforte deve essere più accondiscendente con il violino, quindi non in tutti gli autori, però insomma questa sua qualità unita alla mio magari maggior spirito d'avventura nel fare le cose un po' al di fuori dalle righe, in maniera un pochino più spregiudicata ma sempre entro certi limiti, crea un po', diciamo, un'alchimia positiva. Io direi che il duo funziona per questo, ma funziona per tutte le formazioni, dal duo al trio eccetera.
Vorrei aggiungere a questo che dice Andrea anche il fatto che noi comunque abbiamo portato avanti altri percorsi che sono stati differenziati,
differenti
sia come solisti che per esempio nel mio caso anche come direttore, oppure con altre esperienze musicali come per esempio su un gruppo rock, anche ho avuto questo momento di follia. Però diciamo che con Andrea, dato che lui ha parlato di me, io parlo di lui, abbiamo portato, cioè duriamo nel tempo anche perché abbiamo portato avanti un discorso di ricerca di linguaggi appunto diversi che però ben si adattano poi a queste caratteristiche di cui parlava Andrea, no? Questa sua creatività istintiva, questa capacità di vedere al di là della carta, della musica stampata, concatena bene con le mie caratteristiche un po' più posate, dice lui, riflessive, sì. Per cui ecco, questo ci ha permesso poi di fare questi CD di cui Luca Ricci è stato veramente, cioè Luca è quasi un altro componente del gruppo in questo caso.
Beh, Luca ha avuto, oltre alla sua grandissima capacità professionale, ha avuto il merito di introdurci con la prima casa discografica, diciamo, importante, cioè quella che ci ha proiettato una scena internazionale, che è Brilliant Classics, una casa discografica molto aperta a ogni genere di musicista. E il contatto è stato il suo. Io proposi un mix fra tre autori minimalisti molto importanti, Philip Glass, autore americano di musica minimalista, di cui noi abbiamo fatto la seconda registrazione mondiale della sua, cioè io praticamente ho colto l'attimo in cui la sonata per violino e pianoforte di Philip Glass usciva dall'esclusiva, perché è stata commissionata da un duo e quando c'è un'esclusiva non si può suonare un pezzo, certo, prima di un tot, quindi la casa editrice mi ha avvertito: guarda, in questo mese, in quest'anno finisce l'esclusiva. Io il giorno dopo li ho chiamati perché ero fortemente interessato a suonare questa, fare questa, magari dopo possiamo sentire
sì, un pezzo.
Quindi Philip Glass, poi Ghia Cancelli, che merita pure quello un discorso a parte, perché poi io ci ho collaborato personalmente, e è un autore molto interessante, si chiama Erkis Ventur, che in gioventù è stato proprio un chitarrista rock, che ha scritto questo brano che si intitola Conversio. Conversio, che è un incastro ritmico pazzesco, ipnotico, e il CD è piaciuto subito, quindi da quel momento poi ne abbiamo fatti altri con loro, quindi da quel momento è nato, diciamo, questo rapporto
con
Luca Ricci, che è il nostro producer, con il quale c'è un, siamo un team, diciamo, è un duo ma è anche un trio, dal punto di vista discografico. Io amo molto registrare i dischi, perché penso anche Marco, perché se no non staremmo qui, perché fare un disco per un musicista è come fare un film per un attore. Sì, la dimensione live è bella, bellissima, vedere, sentire il pubblico, però quando poi fai una fotografia che rimane per sempre di come tu vedi una cosa, di come la senti in quel momento, no?
Sì.
Perché nulla è immutabile nel tempo. Se registrassi quella sonata di Glass ora la farei in maniera diversa, però il fatto che rimanga per sempre è affascinante, è qualcosa che ti è come visualizzare il proprio percorso in maniera oggettiva, e quindi avere uno specchio, io la chiamo appunto una fotografia, ecco, di quello che si sta facendo.
Dico
tutto bello,
no, per Europe è Vium.
No, mi interessava Philip Glass, sì. Cioè la storia, qual è stato l'elemento che vi ha proprio rapiti?
Diciamo, Philip Glass viene associato allo stile minimalista, che in America ha avuto grossi esponenti, come Steve Reich, per esempio.
Beh, lui viene considerato uno dei padri del minimalismo, poi sì. Lui magari si è un po' discostato, tra virgolette, è andato a un'evoluzione un pochino più popolare e brutto, sì, perché si associa, però diciamo di più facile fruizione forse, però è considerato uno dei padri del minimalismo, no?
Sì, ha un minimalismo, diciamo, tutto suo. Le prime esperienze, lui nasce come pianista, compositore, quindi al pianoforte, poi lì si apre un dibattito, rimanere puristi su un qualcosa, ma ogni linguaggio, ogni artista evolve, anche un sasso si evolve se hai la fortuna di vivere milioni di anni e guardarlo, quindi nel senso si può apprezzare o meno quel genere musicale, che prevede ripetizione, schemi che evolvono lentamente, che è un po' lo specchio della nostra architettura, della nostra città, diciamo, è un genere che è nato in un momento in cui diciamo la ripetitività, la concezione modulare, del modulo ripetuto poi ripercorre anche le nostre vite, l'architettura, eccetera. Quindi questo non c'è bisogno di spiegarle queste cose, o le si capisce, cioè un linguaggio o lo capisci. Se io ti devo spiegare la musica, come diceva, non so se è vera questa cosa, ma Frank Zappa, gli è stata attribuita una frase: a parlare di musica è come ballare di architettura, cioè era un genialoide, insomma, chiunque l'abbia detta questa frase, se io ti devo spiegare la musica è come se ti spiego di che sa un vino, lo devi assaggiare. Però volendo parlare appunto del minimalismo, è un genere che a me affascina, perché anche nella ripetizione c'è un devi sviluppare un controllo del suono e della tensione, che è musica.
Tant'è vero, scusa se ti interrompo, che nell'ultimo nostra incisione con Armida Records proprio abbiamo inciso in Audi, proprio perché nel nostro linguaggio, no, volevamo includere questo che è un compositore che viene un po' associato più al grande pubblico più che alla nicchia di quella che poi non dovrebbe neanche esistere, no, questa della musica classica, però abbiamo messo in Audi.
E in Audi è un altro tipo di minimalismo,
ovviamente,
più, diciamo, più soft, direi. Però
tra l'altro la sonata di Glass si discosta da quella che forse un pochino si discosta da quella che è la percezione di Glass del grande pubblico, soprattutto nelle colonne sonore di alcuni film famosi come The Truman Show, per esempio. È stata molto interessante, cioè, questa scoperta è venuta, devo darne atto ad Andrea, perché è lui che ha spinto molto per fare questa incisione.
Sì, io sono un po' un cercatore di nuove frontiere. Adesso mi sono un po' calmato perché
è l'età.
Ho nostalgia dei grandi del passato, dei miei studi, Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, sempre per parlare di quanta distanza c'è fra appunto questi qui e la musica di adesso, no? Mm-hmm. Io una volta sono andato a fare un seminario, una conferenza in un liceo, mm-hmm. siccome chi mi ha invitato conosce la mia frequentazione di tutti i generi musicali, io in un modo o nell'altro ho incontrato tutti i generi musicali possibili. Io ho suonato con Sting, ho suonato con Mario Biondi, ho suonato con Battiato, io ho suonato l'ultimo concerto che ha fatto Battiato in vita, e ho suonato con grandi della musica classica, con Accardo, con Muti, eccetera. Quindi c'è una visione un pochino larga, per me è una ricchezza mia personale, non è per sfoggiare un curriculum, ma è semplicemente dire ho assaggiato di tutto. E quindi ai ragazzi, per fargli capire che non c'è differenza fra Mozart o Blanco, so che qualcuno mi dice che sta dicendo questo, i compositori nel 700 e l'800 morivano giovani. Mozart è morto a 33 anni, se non sbaglio.
33.
Schubert, molti morivano giovani perché la vita media era inferiore, le condizioni igieniche, tante cose. Quindi i compositori hanno dato il massimo mentre erano adolescenti, mentre erano ragazzi. Quindi la musica classica è la musica giovanile. E i ragazzi mi guardavano così. Ah, è vero, non ci ho mai pensato. Quindi non credo che
erano gli influencer, diciamo, dell'epoca.
Esatto, ci sono
in particolare delle... alcuni compositori che sono stati veramente, cioè Mozart. Ci sono stati veramente alcuni compositori di questi che ormai noi riteniamo classici, che invece all'epoca hanno fatto altro che la rivoluzione della musica.
Oggi c'è l'aspetto visivo che influenza la percezione della musica, cioè presentarsi sul palco vestiti in una certa maniera, con una, diciamo, la parte sessuale molto più appariscente. Quindi questa è la superficie. Il fatto che io mi metto la cravatta e vado a suonare non significa che non ho quel qualcosa dentro che può essere. È uno stimolo tra i generi musicali, e anche per me andare sul palco è essere divertente, essere certo. Avere un body language interessante, no?
E voi come definite questa vostra musica invece?
Ma allora è un po' complicato a dire la verità, perché anche il nostro modo di comporre, il nostro modo di comporre lo potremmo definire molto libero, in questo senso, nel senso che solitamente si comincia con un riff, un'idea, diciamo, da parte di un singolo di noi, e poi si lavora su quell'idea, però lasciando sempre molta libertà a tutti noi, sostanzialmente, perché forse è proprio quello il bello della musica: capirsi, interagire, e poi ovviamente studiando il brano, riascoltandolo, eccetera. Però credo che è difficile dare un nome alla nostra musica, non so se voi siete d'accordo.
Sì, diciamo che sicuramente c'è una matrice rock, però rock, poi sappiamo che ci sono tantissimi sottogeneri, non è facilmente etichettabile, forse non neanche ci piace poi essere etichettati in qualche modo specifico. Abbiamo ognuno le nostre influenze dagli anni 60, ma anche prima, dagli anni 50 fino ad oggi, insomma, quindi da ogni, diciamo, da quando si è sviluppato quello che poi è rock, negli anni 50 un po' forse, fino ad oggi, abbiamo per ogni decennio qualcosa che ci piace, qualche gruppo che ci ha colpito e ci colpisce tuttora attualmente, perché Io per esempio un'altra cosa su cui spesso non mi trovo d'accordo è sentire che adesso non c'è più nessuno di rilevante anche nel panorama rock come c'è stato negli anni passati. Secondo me è meno reperibile al grande pubblico rispetto agli anni passati, ma non è vero che non c'è. Se poi c'è la passione dietro, la voglia di conoscere, si trova tuttora attualmente qualcuno di valido e di veramente che può lasciare un segno per il futuro. Ma questo penso anche in altri campi, non solo nel panorama rock, ma magari anche la musica classica o jazz o non lo so, qualsiasi altro genere.
Facciamo un po' la storia della musica, no? Perché sentendo un po', no?
Esattamente.
È un bel miscuglio di...
Beh, facciamo no? Un
arco temporale.
O un giro, forse, ancora meglio.
Anche generazionale, perché siamo di età differenti.
È cambiato il mercato.
È cambiato la distribuzione.
Esatto,
è cambiato.
Esattamente. Perché adesso quello che governa il mondo è vendere qualcosa. Quindi... il problema è che bisogna vendere tutto e subito, quindi quel gruppo che potrebbe lasciare il segno non è conosciuto perché magari un altro che lascia meno il segno vende di più. E questo è il problema. Dipende da noi.
Però secondo me è un discorso veramente... dicevo solo una piccola... Secondo me sarebbe un discorso molto ampio, perché rispetto a anni passati secondo me è proprio più difficile proprio a livello di fruizione, perché è vero che adesso... hai Spotify, hai piattaforme che ti permettono paradossalmente di ascoltare tutto, ma se tu non sai quello che cercare, poi è come, non lo so,
un oceano dove non sai però dove
sono troppi.
Perché prima passavi su Rai 1, c'era un canale fino al 70.
Sì, certo. Sì.
Adesso ci stanno 1000 canali con la...
oggi c'è internet, oltre
esattamente
per dire, no?
Però diciamo pubblico generalista, vogliamo dirlo così, ascolta quello che poi i grandi media o che ne so, la Rai, Mediaset, oppure non lo so, per
beh,
quanto riguarda la visione,
YouTube,
oppure, sì, ma anche proprio a livello di radio, quello che poi passa la radio, che poi ascoltano diciamo un po' tutti, adesso RTL, non lo so, Radio Subasio,
Radio Capital,
e che Verge. Cosa passano, quello che
Radiofonica.
Radiofonica. Nostra.
Abbiamo lo share più alto,
non
si sa come mai, ma abbiamo le 8:10.
L'abbiamo lasciata per ultima perché giustamente vogliamo
last but not least.
No, però secondo me c'è anche da parte loro, forse è brutto dirlo, ma una minore ricerca nel trasmettere qualcosa di...
Secondo me ascolti tanto quelli che diciamo sono più di massa e ti arrivano molto meno magari quelli che vorresti conoscere, però poi non riesci a conoscere effettivamente.
Ma sì, ma anche proprio, non lo so, io lo vedo come un mercato un pochino chiuso, ma proprio il mercato italiano. Soprattutto il mercato italiano, perché vedo anche a livello, non lo so, io adesso parlo di quello che più o meno mi compete, quindi The Rock, vedo che a livello americano, inglese, comunque ci sono delle novità, ma che poi qua non arrivano mai, o pochissimo, ma anche le radio che poi si occupano soprattutto di questo, faccio altri nomi, non me, Radio Freccia, difficilmente passano poi questi artisti.
Rimangono sugli anni 60, 70.
O grandi classici, appunto, anche del rock, oppure deve essere proprio quell'artista che fa il successone, però...
Il cavallo vincente.
Sì, esatto.
Secondo me anche i social...
Ma vai, questo poi va con jingle. A voi.
Volevo dire anche i social, secondo me, stanno plasmando molto la musica, tipo un TikTok uno stesso Instagram, non si guarda più magari una canzone nelle sue sfaccettature, diciamo, ma deve essere un qualcosa di 5 secondi, 6 secondi che attira l'attenzione e basta. Questa cosa qui secondo me un po' sta rovinando un po' anche le idee che si vengono a creare, ma soprattutto gli artisti che magari si vedono costretti a fare una determinata cosa rispetto a un'altra per esigenze di mercato magari, quindi secondo me questa cosa qui un po' sta condizionando tutto quanto, ecco.
Ma noi abbiamo anche un jingle per il posto di, no, di
brevissimo,
brevissimo,
brevissimo. E abbreviato.
Fai così, passiamo anche a Pietro, perché abbiamo i tonnai, quelli, tutto. Lo facciamo sentire, poi andiamo con la musica.
L'unica radio con il pH positivo, Radiofonica.
Aspetta, c'è anche questa era la prima non mai. Versione.
Poi c'è la versione,
quella vera,
secondo grado.
L'unica radio con il pH positivo, Radiofonica.
Secondo livello,
quella più caffeinica.
Caffeine. Adesso voglio il caffeino, andiamo con la musica.
Ah, ascoltiamoci un gruppo emergente, di quelli che hanno difficoltà, diciamo, a trovare spazio nei palinsesti.
5 giovincelli, dai.
Questi ragazzi si faranno, questi ragazzi
Battistuta
ce la faranno secondo te a sfondare questi ragazzini?
Vabbè, se poi sfondate guardatevi degli amici, insomma, chi si va aspettato a Ponza Giovanni, certo, no, certo. Venite qua, poi dateci, ne so, un pezzo di pizza, no, lo so,
troveremo un qualche brano, via.
Bravissimo. Pietro, diamo a te. Allora, un anno abbiamo detto di attività, giusto?
Sì, grande attività.
Tu fatta già, non ti faccio, ma l'ho fatto volte, ma da quando questa l'ultima volta, no? I passi più importanti, infatti hai detto prima, che avete fatto e quello che vorresti, che c'è ancora da fare da qua, dai, da qua, diciamo, pensiamo anno per anno, no?
Allora, noi del nostro gruppo, dedutti, diciamo così, le persone che vivono con una malattia rara, il giorno principale, diciamo, è il 28 febbraio.
Okay.
28 febbraio perché è il giorno, è la giornata internazionale delle malattie rare, proprio perché, anzi, per la precisione sarebbe il 29 febbraio, cioè dovrebbe cadere ogni 4 anni, la rarità è questa dei 4 anni, ma viene la manifestazione viene fatta tutti gli anni, l'ultimo giorno del mese di febbraio. E quindi anche quest'anno abbiamo fatto una manifestazione insieme al medico genetista Prontera della genetica medica dell'ospedale di Perugia. Qual è lo scopo per cui ci siamo organizzati? Perché in Umbria vogliamo ottenere, vogliamo essere dei chiamati al tavolo delle malattie rare regionale, perché questo è importante, è una cosa fondamentale per noi avere un nostro, o anzi meglio, un paio di rappresentanti a questo tavolo, che effettivamente non esiste in questo momento.
È solo, non esiste o è solo istituzionale?
È un tavolo che deve essere proposto dalla regione, quindi istituzionale, al quale però possono essere chiamati anche i rappresentanti delle associazioni, oltre che ai medici, eccetera. Quindi noi vogliamo, ed è fondamentale, perché nelle malattie rare è fondamentale avere una circolazione delle informazioni. Il paziente diventa, la persona con malattia rara diventa anche il più esperto, cioè questo è il punto.
Che supera in qualche modo.
Siccome la malattia è rara, l'esperienza ce l'ha chi la vive, no? Quindi è necessario assolutamente che il sistema sanitario si metta nell'ottica di ascoltare e di recepire le informazioni dalla persona, che deve per forza essere al centro e ascoltato.
E ci sono delle esperienze in altre regioni, nazioni, in cui c'è,
diciamo,
questo ascolto?
Diciamo che in Italia ci sono 20 esperienze diverse. Quante sono le regioni, le province, e c'è un tipo di esperienza. Ci rifacciamo, diciamo, a quelle che sono un pochettino più organizzate, tipo il Veneto, tipo la Lombardia, il Lazio. Per esempio, c'è adesso il Lazio ha emanato una normativa che potremmo riprendere, perché è molto fatta bene, per coinvolgere, per permettere alle persone con malattia rara di essere rappresentate all'interno del sistema. Perché poi con questo cambiamento che c'è adesso, no? Gli ospedali che diventano soltanto per le acuzie, poi ci sono gli ospedali, le case di comunità, tutta questa nuova riorganizzazione.
Sì, ti metto anche il privato, perché adesso il privato e la cosa stanno sempre più
col privato diffuso, il malato raro non c'ha niente a che fare,
non fa numero, non c'è il volume, diciamo.
Non c'è il volume, poi non regge i costi, no? Perché quando io dico una malattia rara, magari sei costretto a fare un tipo di farmaco che costa migliaia di euro, e lo devi fare tutti i mesi, capite che in certo. privato è difficilissimo, insomma, che se ne occupi. E quindi noi appunto ci battiamo per questo in questo momento e stiamo aspettando di ricevere una convocazione dal... Intanto andiamo avanti con, le con i nostri contatti.
Vediamo sabato dicevo. Questo a Gubbio, no?
A Gubbio c'è questo spettacolo che si intitola Il sapore del perdono, fatto da Marco Cicchelli, e che coinvolge, diciamo, anche noi che gli stiamo vicino, in sostanza.
Beh, perché... Non sbaglio, è l'anfiteatro di Gubbio.
All'anfiteatro di Gubbio, sabato alle 21.
Alle 21. Sì. E poi a maggio questa importante, di cui poi paremo di nuovo, sì. Quindi qui non è assolutamente, ma ricordiamo a maggio, mi c'è altro evento importante, due eventi.
Poi mi sembra che adesso, a fine aprile, ci debba essere un altro seminario organizzato da Eleonora, perché loro sono una coppia che ha resistito e sta resistendo, io e Eleonora invece no. Per cui
però il vostro di fuori, no, di senza entrare, il vostro apporto è come parco, come persone rimane fondamentale, perché c'è comunque, no, con l'altra volta con te, Eleonora, presenti, e all'inizio di ora sei arrivato, avete proposto l'accento su una realtà con quale materiale non solo importante, ma dico invisibile per certi versi, perché una volta mi è capitato di una persona fare parte di una sessione che si può di materiale, mi fece un confronto, mi diede dei dati, pronunciò dei dati su questa materiale, su quante persone coinvolgeva, e mi sorprese a non solo intanto il numero, ma il fatto che quando parlò di questa materiale, la stessa medicina, quindi la stessa Pietro sanità e quindi gli stessi dottori si trovavano.
No, gliela spiegava lei, cioè, mi ricordo. Gliela spiegava lei. Non sapeva più del.
Che cosa
del
anche dottori,
del medico, appunto. Giustamente sì. Il medico.
Quindi, no, è una realtà che è importante.
No, ma la realtà è questa: che abbiamo iniziato insieme. Però io vengo da un profilo, diciamo così, io ho un nipote con una malattia rara e quindi ho un certo tipo di esperienza. Lei invece ha un'esperienza di tipo professionale, perché ha studiato, si è laureata, ha fatto i master per fare questo discorso. Non è la stessa cosa, sono due approcci completamente diversi. Siamo arrivati a un punto che ne so, come suonare strumenti oppure tipo di musica diverso, sempre musica è, però
sì, sì, andava in dissonanza,
con un approccio diverso,
un punto di vista differente,
con un approccio, sì, diverso
sulla stessa cosa, per cui lei continua su un filone diverso, professionale, di ricerca eccetera. La parte, diciamo, questa invece della rappresentanza delle persone con malattia rara, questo è un discorso che va fatto da chi effettivamente
sulla sua pelle sente.
Esattamente.
Tu forse l'ho fatto tante volte, ma te la rifaccio, se l'ho fatta mi pare non rispondo e non su questa domanda. Da qua a dicembre, no, c'è una cosa che vorresti, ora da qua prossima, noi mettiamo
assolutamente
più una persona in casa dove vuoi realizzare entro domani, vai.
Questo, noi dovevamo avere questo tavolo attivato già da ottobre l'anno scorso, quindi siamo assolutamente in attesa che questo tavolo venga definito. Adesso
Pietro faremo... però scusa, ma non corre il rischio di essere dispersivo ogni regione con l'esperienza dei singoli casi, oppure c'è proprio bisogno che il genetista umbro faccia, no,
diciamo,
da referente?
La parte scientifica dovrebbe circolare ed essere una cosa nazionale. Poi dov'è che ci si differenzia? Quando poi si va a applicare sul territorio la ricerca delle soluzioni sociali, pratiche, di assistenza alla persona.
Quindi magari l'assistente sociale o chi fa i massaggi, chi fa la fisioterapia in quel senso, per attivare.
Esatto.
E ci stanno, ogni regione poi ha le sue risorse, quindi è quella la battaglia.
Esattamente, la difficoltà è proprio quella, perché se prendiamo, che ne so, poi dipende dalla dimensione della regione, no? Perché la Valle d'Aosta si è unita col Piemonte, hanno fatto una regione unica. Ma situazioni tipo Basilicata, Molise, Umbria, noi ci abbiamo realtà estremamente più. Adesso abbiamo trovato un grande mentore nella regione, nell'amministrazione, che ci sta spingendo, che ci appoggia, ma a quanto pare anche per lei è difficile fare questo, portare avanti, perché si tratta di fare una vera e propria rivoluzione. Cioè qui si tratta di decidere di voler risolvere una volta per tutte il problema delle persone con malattia rara, che in Umbria sono oltre 6.000.
E non è
più
poco, eh.
Se tu prendi 6.000 persone più tutti gli altri coinvolti, sì, che ci tengono intorno, parliamo di una bella città, insomma, una città di 30.000 persone, ecco, voglio dire.
Quindi, dati che fanno effetto, cioè numeri che fanno effetto. Speriamo che questo tavolo prima o poi vengano attivati, usiamo i dita.
Prima possibile.
Sì, se no, ma noi a presto andremo sotto Palazzo della Regione. Ci dovranno ascoltare.
Salutaci, salutiamo un bocca al lupo, adesso a parte non in bocca al lupo. Andrea e Marco, ma è bello sognare, no? Quindi funziona il cassetto. Poi vabbè, tutti realizzato, c'è ancora cosa che. No, non ha ancora.
Ho proprio un armadio pieno.
Vabbè, prendine uno, vai.
No, prima mi rispondi, no, Marco.
Quello che dico io è che anche in questo siamo diversi, nel senso che Andrea è una fucina di idee continua, quindi è lui, diciamo, forse quello che vorrebbe fare l'integrale di Beethoven e altri progetti, che io, insomma, freno ogni tanto, devo tenere a bada questa sua vena così di follia, il bambino che c'è in te. Sogni, Andrea?
Ma io i sogni li ho avverati tutti, diciamo, perché poi alla fine attrai quello che sei, no? Se una cosa non è successa è perché o non sei pronto o tutto quello che quella cosa dovrebbe far succedere non è pronto. Però avere dei sogni realizzati è una forza motrice per andare avanti, no? Quindi bisogna avere questo fuoco acceso. Ma io vorrei solo dire, continuare a pensare alla musica, perché poi è la sola cosa che ti tiene in vita, no? Perché poi con la musica noi pensiamo a mostrare noi stessi su un palco, perché la vanità ce l'abbiamo tutti, no? Tutti i musicisti quando sali su un palco, ma io quando incontro il pubblico, quello che voglio essere è un tramite, cioè un tramite, dare delle emozioni e dare quello che ho dentro, quello che mi passa dentro, perché non è che ce l'ho io, cioè in quel momento ce l'ho io. E quindi il sogno è quello di continuare a suonare con Marco, sicuramente, perché poi, come abbiamo detto, abbiamo mille altre cose da fare, perché non, la nostra vita non si regge su questo duo, sarebbe...
Avete anche altri progetti musicali, sì, paralleli?
Sì, abbiamo tante attività, l'insegnamento ovviamente. Poi io collaboro con tanti gruppi, come ho già detto, ecco, ho collaborato con tanti artisti, quindi, cioè, ho avuto la fortuna di fare tante cose. Adesso questo scossone dei 3 anni precedenti a questo ci ha un po' fermato, ci ha un po', diciamo, resettato le priorità. E no, io...
Ma forse, ecco, se mi viene in mente qualcosa, visto che entrambi abbiamo un sacco di esperienze a livello anche internazionale, però singolarmente non abbiamo mai avuto forse l'occasione insieme di
una tournée
importante come duo Cortesi Venturi, no? Vabbè, Andrea come violinista ha già detto che ha avuto l'opportunità di collaborare con grandissimi musicisti anche della musica non classica, no? Come Sting, che addirittura, se ricordo bene, ti ha chiamato sul palco quando Gloria era incinta, vero?
Sì, mia moglie era accanto a me al leggio, al primo leggio di questa orchestra, e abbiamo suonato a Roma, la cave
alla, diciamo, che di ha augurato la...
sì,
bambino nella pancia.
Beh,
sì,
sì,
era l'ottavo mese, insomma, quindi è stata una...
Desert Rose, che canzone è? Ti ricordi?
Ma una più bella dell'altra, poi degli arrangiamenti straordinari. È un entourage tecnico spaventoso. Beh, io quando sono arrivato alla prima prova mi sono seduto, che eravamo tutti un po' imbambolati dal fatto che avremmo suonato con Sting, quindi, insomma, eravamo un po' tutti
confusi da felicità.
Sì, diciamo, c'era un'emozione diversa dal solito. Io avevo già il microfono sul violino, quindi il DPA, quello che si mette con la morsetta, che ci vuole anche un po' a metterla, e questi tecnici del suono che strisciavano non li, e io avevo già il microfono, non mi ero accorto, un'efficienza immensa, e poi un modo di stare sul palco molto, molto naturale, molto così, solo pensando alla musica, è quello lo scopo, no? Poi sì, si vogliono fare soldi, si vuole fare carriera, però poi alla fine quello che ti gratifica veramente è quando la musica ti scorre dentro, ti passa e tu sei il primo a goderne e il pubblico gode di questo, insomma, ecco, sei un tramite.
Nei contatti di artisti, no, abbiamo detto prima, uno che ti è rimasto, Tasting, un altro che ti è rimasto ovviamente.
Allora, diciamo che la collaborazione che ritengo più importante per la mia crescita è stata quella con il grandissimo compositore georgiano Ghia Cancelli, che anche questo è un argomento che è nato proprio dal duo, perché noi abbiamo registrato questo pezzo che si intitola Time and Again nel primo disco con Brilliant, quello di cui parlavo prima, il primo contatto con questa casa discografica che è avvenuto con il tramite di Luca Ricci. Io amo molto spesso mandare le registrazioni dei compositori viventi, i morti viventi, i compositori viventi, ma appunto mandare la per avere un feedback, per avere uno scambio, sì, sì, per gratificarli e per avere no, non una votazione,
no, un'opinione.
Un'opinione, ma per avere attraverso la frequentazione, sì, di questi brani un contatto. Glassnost è fatto vivo. Sven Tour invece sì, mi ha scritto che gli era piaciuta molto l'esecuzione, e invece con Cancelli è nata proprio una collaborazione, cioè lui si è letteralmente innamorato del mio modo di interpretare la musica, del nostro modo. Poi diciamo io sono andato un pochino più diretto e quindi cosa è successo? Che ci ha mandato un ciclo di brani dalla sua produzione per il teatro e per il cinema, perché Cancelli è stato quello nell'area sovietica, è stato quello che per noi è stato Morricone, cioè ha composto decine e decine di temi utilizzati il teatro con la musica appositamente con la colonna sonora, perché quella era la concezione della musica teatrale e anche del cinema georgiano, brani che sono entrati nella cultura di quell'area lì, quindi lui era un vero e proprio movimento vivente. E quindi questo ciclo di miniature noi l'abbiamo inciso in un altro progetto dove esclusivamente suonavamo la musica di Cancelli. E da lì poi è nato il discorso per Letters to Friends, che praticamente con lo stesso materiale lui ha trasformato questo repertorio in un lunghissimo brano fatto da brani brevi dedicati agli amici della sua vita, tutte le persone che della sua vita aveva incontrato, e mi ha invitato in Georgia a fare la prima di questa grossa eredità culturale. Quindi insomma ho sentito un po' un fardello abbastanza importante, però è stato molto molto interessante entrare in quella cultura e lavorare fianco a fianco con i compositori che per noi forse nelle band c'è più un discorso di auto o la cover o ti componi il tuo repertorio. Invece per noi lavorare con i compositori è come andare alla fonte, alla sorgente, no? Senza i compositori non esisterebbe.
La base appunto.
Esatto, perché diciamo il 99% dei musicisti classici non compone la propria musica. Quindi quella è stata un'esperienza che per tante ragioni mi ha cambiato e mi ha lasciato molto.
È venuto mai Cancelli qui
è venuto,
a Perugia?
Non è venuto, ci sarebbe stata anche l'idea di invitarlo attorno a un'idea di concerto, però purtroppo la malattia se l'è portato via, mi sembra 3 anni fa, sì. 3 o 4 anni fa, adesso non ricordo, però io l'ho incontrato a Cremona perché lui riceveva un premio e siamo stati un po' insieme, abbiamo parlato. Però poi non è successo nulla a livello di progetto musicale.
Sono sentito un altro pezzo della musica tua?
Philip Glass?
Sì, tornando a Glass, il terzo tempo, una cavalcata appunto dionisiaca molto interessante.
Sì. Siamo rientrati, eh?
Aspetta, che abbiamo il jingle famoso, ma è andato nel nostro Manta.
Ha vinto dei premi.
Ha vinto il premio.
Miglior jingle.
Non so dove, ma ha vinto.
Jingle.
Quindi a due, a volume due, a velocità due, scusa.
Famoso jingle bell.
Bravissimo.
Beh, jingle bell.
Radio pH positivo, radiofonica.
Senti, che lui ha pH positivo.
Il jingle bellissimo.
Io l'anno scorso,
L'anno scorso ha vinto il jingle bell.
Jingle Pasquale.
Bellissimo.
Siamo. Ci avviamo, diciamo,
verso il precipizio,
verso il buione,
dopo verso il jingle, diciamo,
verso
possiamo,
il fossato, direi.
Possiamo pure avviarci verso, diciamo, la chiusura definitiva.
Mureranno la porta.
Fammi un pronostico per domani. Napoli mia,
non parliamo di calcio,
niente, c'è poco.
No, intanto
hanno
giocando
vincito la Champions già,
Fiorentina-Atalanta, e okay. L'Atalanta sta vincendo 1-0.
Sì, però
questo tasto dolente.
Ricordiamo che il Napoli già ha ordinato le maglie con la Champions.
Questo lo abbiamo.
È così.
È la semifinale Inter.
Quest'anno è la loro.
È la loro.
È lo Juventino, perché lui
abbiamo anche lo Juventino.
Eh sì.
Il Monaco fatto a Mandè, Marco faccio a voi, no?
Ricicli,
sì. Dai, ciclo, dai.
Non ha più domande da fare.
Ha finito.
E fa una domanda che non ha fatto mai a nessuno.
Come su ieri, no? Che c'è doppia intervista. Qui facciamo tipo intervista, noi da tutti, poi senza il video, quindi solamente audio. Fa un anno ci piacerebbe. Sono nel cassetto, vai.
Sono tanti, direi.
Tra un anno. Diciamo. Sì, secondo me il successo è troppo riduttivo, una risposta del genere.
Perché infatti?
Tanto penso come gli altri, suoniamo per trasmettere qualcosa. Beh, quindi diciamo, ecco, trasmettere quello che sentiamo adesso al pubblico e arrivare magari con quel messaggio che ci abbiamo in testa noi alle persone. Quello secondo me sarebbe il sogno, cioè... Diciamo
che se ci fosse il successo, diciamo che dovrebbe veicolare quello che poi sono le nostre emozioni, le nostre,
sì, esatto,
nostre idee, quindi sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista appunto dei testi, quindi
messaggio in
il
generale.
Messaggio,
qual è
sì,
il messaggio che volete, cioè principale che volete, no? Perché poi sì, dà anche, penso, dei messaggi.
Ma allora, nelle nostre canzoni, quelle che abbiamo composto finora, diciamo che abbiamo trattato spesso delle tematiche che riguardano anche l'evasione, ma l'evasione dal punto di vista mentale anche.
No, qui a fiscale.
Non fiscale. No, non fiscale, assolutamente.
No.
Quindi anche, diciamo, il sentirsi tra virgolette sbagliati o imprigionati in un posto e quindi evadere, quindi con la mente cercare di luoghi. Sì.
No, perché con Giacomo noi avevamo una band. E poi l'abbiamo sciolto.
Giacomo Orto, che salutiamo.
Sì, Giacomo Orto. Ciao, Giacomo. Di Equitalia avevamo fondato un duo.
Molto, molto richiesto.
Ci siamo sciolti.
Per fortuna.
Secondo me, quando vi presentavate ai locali avevate, diciamo, sì, delle risposte negative.
Ma perché la gente non capisce.
Sì, toc, chi è? Equitalia. Ah, ok, scusate.
Vabbè, salutiamo, questo era per salutare Giacomo. Si è sciolta veramente anche l'altra società.
Ma Giacomo, che fine ha fatto? Il torneo prima poi.
Da quando si sono sciolti non si tratta più.
Lui è andato in depressione. Scegimento.
No, il torneo ha messo un messaggio, quindi evasione aveva mentale, dicevi, no?
Sì. Cercare appunto un qualcosa di differente, però restando anche, diciamo, non allontanandosi dalle proprie radici, però allo stesso tempo appunto evadere, quindi cercare altre opzioni, altre soluzioni da quelle appunto ordinarie. Sì,
e questo è il tema principale,
questo comunque è quello che ci ha preso molto per adesso,
amico.
Anche perché è quello che viviamo tutti noi, cioè,
esatto, forse anche il venire da una situazione,
esatto, cioè,
paese,
sì,
di provincia,
infatti, esatto, è quella,
esatto.
Come come vivete affossato questa vostra dimensione?
Ma, detto così può sì, sembrare che
no, insomma, no, comunque sia.
No, no, però certo, certo, ma sì, sicuramente veniamo già una realtà come potrebbe essere Perugia, e per quanto adesso è veramente vicinissimo. Però il quotidiano è diverso, perché il paese, il piccolo paese, poi il fatto di conoscersi, conosci tutti, conosci le abitudini, il pensiero, e quindi cerchi anche un qualcosa di differente, che può essere non sempre una cosa migliore, perché poi anche quello non è che arrivi qui e è tutto più bello, perché diverso, sarebbe paradossale, però qualcosa di diverso. Sì. E quindi sì, c'è questo bisogno di cercare altro, ma anche a livello appunto di pensiero, un pensiero diverso, questo.
Sì, cioè uscire anche un po' da quei schemi, magari, esatto, che soprattutto c'è, cioè, molti giovani di oggi hanno, tutti
giovani, cioè, sì, esatto, cioè, che poi secondo me è anche alla base di quello che è stato il rock.
Beh, break on through to the other side, no? Il rock è un po' sempre una rottura,
esatto, dei schemi, esatto. Sì, sì, sì.
Prossimi eventi, fate concerti?
Allora, suoniamo sabato prossimo, sabato questo, a Terni,
sabato 22.
E sabato, sì, 22 al Festival Eterni,
sì, Young Festival.
Young Festival,
che è a Terni, ovviamente,
che è a Terni,
che è a Perugia,
che è a Perugia. E
da che ora?
Allora, probabilmente la sera ancora, sì, ci devono dire esattamente.
Prima andate a Gubbio un attimo, poi
prima in macchina.
Abbiamo saputo la notizia letteralmente
in macchina,
macchina mentre stavamo venendo qui.
Mezz'ora fa, diciamo.
E poi il primo maggio, questo
all'altezza di Casa Castalda è arrivata.
Dove non prendeva il telefono.
Non prende, infatti. C'è il buco nero a Casa Castalda.
Quindi il primo maggio
all'Urban.
Sì, sì, all'Urban.
Locale l'Urban.
Contatti per chi volesse.
Allora, ci trovate sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, e per ora queste, frattempo che apriremo anche altri possibili social, non lo so, però per ora queste qui.
Facebook e Instagram.
Facebook e Instagram.
Speriamo, sì, su, sì, Spotify, sì, il prima possibile. Adesso a breve, stiamo lavorando. Sì,
sì. A breve anche in altre piattaforme streaming musicali. Assolutamente.
E arriva a CD a breve, no?
Sì, 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 penso che si tratta, ecco, di...
È questione di, insomma,
qualche
settimane.
Intanto vi fate il primo maggio all'Urban, l'anno prossimo a Piazza San Giovanni, dai.
Vai. Noi siamo sempre...
Come buono, perché no? Come buono proposito, come buono.
Noi siamo sempre pronti.
Fa due anni a San Siro, dai,
vai.
Poi se sempre così, ci pagate un caffè.
Caffè. Se suona a San Siro, per il caffè. Insomma,
vabbè, anche bella, qualcosa in più del caffè.
Anche una bella cinetta.
Oh yeah, eccoci qua.
Ci abbiamo avuto spazio anche per i Greta Van Fleet stasera.
Stasera abbiamo fatto proprio il jingle, facciamo sentire la prossima volta ancora, no? Ricordate sempre PH positivo, California.com, quelli lì. Siamo andati alla fine, prima di far sentire un pezzo di Andrea e Marco, grazie Andrea e Marco.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Contatti e prossimi eventi, abbiamo fatto anche a loro al video, i prossimi eventi, insomma, vicini e contatti.
Contatti, abbiamo il telefono, le pagine social personali, perché
3 3 2,
la nostra attività musicale comunque, sì, come dicevamo prima, spazia in tanti settori, quindi esistiamo come duo, ma ci trovate nelle pagine come, diciamo, musicisti solisti. E prossimi appuntamenti, al di là di concerti, comunque abbiamo questo in programma, una prossima incisione proprio con Luca, che ringraziamo perché veramente
tu c'hai microfoni belli, quindi lo chiamiamo
questo. Poi dato di te con Luca, dai, facciamo
volentieri.
Consiglio che voi date a Evium, e un consiglio che Evium dà a un 4 giorni che adesso ci ascoltano e domani vogliono che hai un gruppo musicale. Vai, Kings.
Allora, do un consiglio da anziano. Nel vostro nome c'è la parola hell, no? Dico bene?
Sì. Mm-hmm.
Ecco, questa immagine satanica dei gruppi rock da un lato è qualcosa di attraente, no? Soprattutto per i giovani, no?
qualcosa che dà spessore a qualcosa che si vuole trascendere, no? Però è anche, secondo me, un'altra cosa, è il lato scuro che tutti noi abbiamo, che diventa una sorgente creativa, cioè non può essere altro, perché non è che voi adorate il diavolo e volete ammazzare tutti, cioè, no, ma nessuno, ma neanche i Black Sabbath.
Vediamoli, no, sono altri passioni. No,
ecco, quindi, cioè,
a microfoni spenti ho detto altre cose.
Cioè, il discorso, questo lato oscuro va osservato e va usato a fin di bene. E quindi, secondo me, questo è il consiglio che vi do. Uscite dall'ordinario, se trasformate la rabbia, la noia, tutte le cose che vi fanno stare male in qualcosa di positivo.
The dark side of the moon, no?
Esatto. E quindi, siccome tutti noi abbiamo un lato scuro, questo lato scuro va conosciuto fino in fondo, perché solo così non ti domina e ti permette di diventare luce. Ecco, questa
invece
è,
io se mi posso mi rifaccio a una frase che ha detto
Roberto
scusami, il discorso del creare, rompere gli schemi ma attaccandosi alla tradizione o comunque non rinnegandola, questo mi è piaciuto, perché magari uno crea e poi è perché è giusto creare, è giusto sperimentare, è giusto tutto, e poi anche la lucidità per dire magari era meglio il prima,
c'era, forse c'è del buono,
era meglio il dopo, invece spesso i giovani non hanno quest'altra visione, per cui questo, rimanete con questa ottica che mi è piaciuta molto.
Quattro giovani che rimangono che è un gruppo, che consigli date?
Vai, sì.
Studiate medicina.
Posto fisso. Allora,
secondo momento, no?
Sicuramente iniziate a suonare, cioè cercate di esprimere musicalmente o anche artisticamente, ma in questo caso musicalmente, voi stessi, cioè perseguite il vostro obiettivo, perché comunque sia per i giovani, parlo per un target proprio giovani, diciamo giovani. Sì, da la prima adolescenza è difficile concentrarsi veramente su una passione, perché comunque sono soggetti a tanti stimoli, tanti hobby, tante cose che portano alla distrazione, e invece la musica, per quanto insomma cosa artistica, comunque ha una sua metodicità, ha bisogno di studio, ha bisogno di esercizio, ha bisogno comunque sia di tempo da dedicare, quindi non scoraggiarsi davanti a queste prime difficoltà, perché comunque sia chi inizia da zero incontra subito questo come scoglio.
Mandare.
E insomma impegnarsi e credere veramente in quello che si fa, e soprattutto conoscere persone e creare, fare musica insieme.
Io se posso aggiungere una cosa, sì, anche trovarsi come gruppo, perché secondo me è fondamentale per creare, appunto,
assolutamente, cioè è implicito nel conoscersi,
se ne hai tutti e quattro i consigli, perché mi piacciono,
e soprattutto ascoltarsi, io direi questo, io finirei con ascoltarsi.
Pietro, contatti adesso vostri e
sì, stavo per dire
vai Samuele. Una cosa, scusa, vai.
No, e non suonare più forte degli altri. Prevaricare.
Il mio soprannome.
però vai piano.
E vai piano.
Le dinamiche sono
quelle. Io andare piano.
Non suono la chitarra, ma sono all'addetto al volume. Purtroppo. Noi chitarristi arriviamo a fine serata sempre con l'ampli al massimo.
Comunque questi consigli vanno bene anche per noi, per il nostro settore, cioè la coscienza, portare alla coscienza la propria esperienza interiore è una cosa fondamentale, la nostra. Fare gruppo
è fondamentale.
Poi che diceva?
Ascoltarsi,
non perdere, non rinunciare, continuare, insistere nonostante le difficoltà. Questa è la vita quotidiana nostra, quindi condividiamo effettivamente tutto questo.
Contatti e ricordiamo sabato alle 21 Anfiteatro di Gubbio.
Contatti soliti, Facebook, Remare Umbria, rete malattie rare Umbria, Instagram stessa cosa.
Sabato a Gubbio, poi per maggio lo ricordiamo e insomma, ne abbiamo modo di parlare.
Sì.
In bocca al lupo.
Certo, grazie.
Ragazzi, grazie di cuore a tutti quanti, è stato un piacere.
Grazie a voi.
grazie a Andrea, Marco, Pietro, Roberto, Samuele. Simone, Mario e Samuele, vedi che mi ricordavo perché erano scritto. Siamo con
Onestiva
Lunes. Siamo come con Rota, Cortesi, Venturi.
Noi siamo sabato e noi comunque lui siamo. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.